Due secoli di sante alleanze. Il bicentenario della battaglia di Waterloo. Il 18 giugno di 200 anni fa Waterloo, ultima grande battaglia mondiale a decidersi in un giorno e con le truppe guidate dal capo dello Stato in persona, segnò la vittoria di un inedito progetto di ritorno al passato, auspicando la restaurazione della monarchia e dell'ordine feudale. La coalizione di Austria, Prussia e Russia inventò la nozione di interventismo umanitario che tanta fortuna avrebbe conosciuto nei due secoli successivi. Di Marco di Ramo. Mannaggia Abl. Senza l'attacco del feldmaresciallo prussiano che alle 1630 del pomeriggio del 18 giugno di 200 anni fa salvò il duca di Wellington a Waterloo, magari la storia sarebbe andata diversamente. E non perché Napoleone ci sta particolarmente simpatico, nonostante sia il primo di una sfilza di nemici sconfitti che i vincitori si accaniscono a descrivere in termini macchiettistici, da barzelletta nell'iconografia, quanto a popolarità, la sua mano infilata nell'abbottonatura del panciotto chiuso rivaleggia con i baffetti di Hitler. In fondo Napoleone aveva rovesciato la prima repubblica continentale nata da una rivoluzione popolare, e per di più aveva avuto il pessimo gusto di farsi incoronare. Ma perché la battaglia di Waterloo segnò la vittoria di qualcosa di nuovo nella storia occidentale, un progetto coerente e coordinato di ritorno al passato? Così Waterloo ha questo di unico, che chiuse un'era cercando di farla rivivere. In primo luogo fu l'ultima grande battaglia mondiale a decidersi nel giro di un giorno. Fu l'ultima giornata campale dall'alba al tramonto. Come la battaglia di Kadesh 1275 avanti Cristo tra Egitto e Ittiti che sancì per mezzo millennio le sorti del Medio Oriente. O quelle di Cannae 216 avanti Cristo e di Zama 202 avanti Cristo tra Roma e Cartagine che decisero il dominio del Mediterraneo. O quelle di Farsalo 48 avanti Cristo tra Cesare e Pompeo e di Azio 31 avanti Cristo tra Ottaviano Augusto da un lato e Antonio e Cleopatra dall'altro che decretarono il nuovo padrone di Roma. O quella di Poitiers 732 d.C. con cui Carlo Martello firmò l'avanzata dei Mori in Europa. O quella di Hastings 1066, che fece diventare normanna l'isola degli Angli e dei Sassoni. O la battaglia di Pavia 1525, che decretò l'egemonia asburgica nell'Europa rinascimentale. In queste battaglie c'era sempre l'imperatore, il duce, il grande condottiero che si svegliava al mattino se si era riusciti a dormire, il principe di Condé è rimasto famoso nella storia soprattutto per la saporita dormita che riuscì a farsi prima della battaglia di Rocroi 1643, a dimostrare quanto non era preoccupato per niente. E la sera la sua sorte era segnata. O le stelle o le stalle. Ma dopo Waterloo le battaglie si allungarono. Tre giorni per Gettysburg, 1-3 luglio 1863, tra nordisti e sudisti statunitensi. Due giorni per quella di Sedan, 31 agosto 1 settembre 1870, tra prussiani e francesi. 8 giorni, 5-12 settembre 1914, la battaglia della Marna nella prima guerra mondiale. 3 giorni la battaglia navale delle Midway nel Pacifico, 4-6 giugno 1942. 12 giorni la terza battaglia di El Alamein, 23 ottobre, 3 novembre 1942. Addirittura più di 4 mesi la battaglia di Stalingrado, settembre 1942, gennaio 1943. 2 mesi e 10 giorni la battaglia delle Filippine, 15 settembre, 25 novembre 1944, tra USA e Giappone. Due mesi e 19 giorni la battaglia di Okinawa, 1 aprile 19 giugno 1945. Nel mondo moderno è diventato sempre più difficile distinguere tra battaglia e campagna. Nella guerra del Vietnam ricordiamo l'offensiva del Tet, capodanno cinese, tra il 30 gennaio e il 28 marzo 1968, non una battaglia. Pare che, alla faccia della retorica patriottarda, la madre di tutte le battaglie o scontro di terra delle fanterie, non generi più figli. È interessante che in queste battaglie il nome dei generali che le combatterono è meno importante che nel passato, e comunque di solito è ricordato più il comandante sconfitto del vincitore. Per Gettysburg si sa che il generale Robert Lee vi fu battuto, ma chi conosce il vincitore, George Meade, e l'Alamein è ricordata molto più come la disfatta di Erwin Rommel che come la vittoria di Bernard Montgomery. Di Stalingrado resta impressa l'immagine della resa del feldmaresciallo Friedrich von Paulus, ma chi era il vincitore? Vasily Ivanovich Kuzhikov. Waterloo fu anche l'ultima battaglia in cui il capo dello Stato in persona guidò le truppe in battaglia. Suo nipote Napoleone III a Sedan non avrebbe comandato un bel nulla. Fu l'ultima volta in cui potere politico e guida militare coincisero nel giorno fatale. Dopo di allora nessuno, nemmeno i dittatori più autocratici, Hitler, Mussolini, Stalin, Hussein, diressero mai di persona le operazioni al fronte. In questo senso Waterloo fu davvero l'ultimo giorno dell'Ancien Régime. Ma tutto questo non basterebbe a renderla degna di essere ricordata per il suo bicentenario, se non fosse appunto per la Santa Alleanza. Auspicando il ritorno al passato, cioè la restaurazione della monarchia e dell'ordine feudale, tre mesi dopo la vittoria definitiva su Napoleone, le monarchie di Austria, Prussia e Russia crearono in realtà un'istituzione inedita. Infatti non si era mai vista prima una coalizione che si arrogasse il diritto di intervenire negli affari interni dei paesi soggetti in nome di principi umanitari come giustizia, amore e pace. Fu la Santa Alleanza che in nome della pace portò guerra contro i popoli insorti nel 1823, 1830, 1848. Che in nome dell'amore imprigionò i demagoghi, come avvenne con i decreti di Karlsad 1822, e per Hambacher Fest 1832, con la vituperata, ma oggi rivalutata, Demagogenverfolgung, persecuzione dei demagoghi. L'interventismo a fin di bene, lo scopo dichiarato delle tre autocrazie era infatti consolidare le umane istituzioni e rimediare alle loro imperfezioni, era una novità che avrebbe conosciuto un fulgido avvenire e imitatori zelanti sia al di qua che al di là del muro. La Santa Alleanza inventò la nozione di invasione umanitaria e di intervento fraterno che tanta fortuna avrebbe conosciuto nei due secoli successivi, conformemente alle sante scritture le quali comandano a tutti gli uomini di riguardarsi come fratelli. I tre monarchi contraenti resteranno uniti coi legami di una vera ed indissolubile fratellanza, e considerandosi come compatrioti, in qualunque occasione ed in qualunque luogo si presteranno assistenza, aiuto e soccorso, e considerando i loro sudditi ed eserciti come padri di famiglia, li dirigeranno nello stesso spirito di fratellanza da cui sono animati per proteggere la religione, la pace e la giustizia. Come i partiti fratelli che in nome della Santa Alleanza Sovietica intervenivano in Ungheria 1956 o in Cecoslovacchia 1968, o come le Nazioni Unite, che Perry Anderson ha definito una santa alleanza, un'istituzione che dà un potere inoppugnabile alle potenze vincitrici di una guerra combattuta 70 anni fa, di nuovo con l'obiettivo di preservare la pace per il beneficio dell'umanità. Anche l'Europa Unita ha adottato il modello Santa Alleanza quando, invece degli eserciti dei partiti fratelli, invia nei paesi riottosi i propri banchieri fratelli Trojka a schiacciare i demagoghi chiamati populisti e a riportare l'ordine in nome della giustizia. Ma quanto ci toccherà ancora vivere sotto una Santa Alleanza? Per averne un'idea vale ancora la pena ricordare due punti. Il primo, ironico, è che 161 anni fa quella coalizione andò in frantumi a causa della Crimea, proprio dove l'anno scorso è scoppiata una nuova crisi. Nel 1854, per la guerra di Crimea, l'Austria si dissociò infatti dalla Russia nonostante l'aiuto ricevuto 6 anni prima dallo zar per schiacciare la rivolta d'Ungheria 1848. Il secondo è la celeberrima apertura del manifesto del Partito Comunista di Karl Marx e Friedrich Engels che proprio di questa alleanza parla. Un spettro si aggira per l'Europa, lo spettro del comunismo. Tutte le potenze della vecchia Europa, il Papa e lo zar, Metternich e Guizot, i radicali francesi e i poliziotti tedeschi si sono alleati in una santa caccia spietata contro questo spettro. La differenza tra allora e oggi è che adesso alla Santa Alleanza non è servita neanche una Waterloo, e che d'altra parte contro di essa non si erge nemmeno un fantasma. Ma ecco l'apertura del testo emesso 200 anni fa, firmato il 26 settembre 1815 da Francesco Federico Guglielmo e Alessandro, nome della Santissima e Indivisibile Trinità, le loro maestà, l'imperatore d'Austria, il re di Prussia e lo zar di Russia. Dichiarano solennemente che il presente atto ha per oggetto di manifestare la loro ferma determinazione di prendere per norma della loro condotta, sia nella loro amministrazione dei rispettivi stati, sia nei loro rapporti politici con qualunque altro governo, i precetti di quella santa religione, i precetti di giustizia, di carità e di pace, i quali, lungi dall'essere applicabili solo alla vita privata, devono al contrario influenzare direttamente le risoluzioni dei principi e guidare tutti i loro passi, essendo il mezzo di consolidare le umane istituzioni e di rimediare alle loro imperfezioni. 18 giugno 2015.